Presidente, chiedo scusa, volevo solo dare atto della presenza dell'ingegner Cavallo.
Bene, avvocato, grazie. Prego, avvocato Melucci.
Riprendiamo lo stesso schema che abbiamo seguito per gli altri consulenti e voglio chiederle del signor Alfredo Ceriani. Posso, ingegnere?
Pronto? Sì,
ok. Senta, le volevo chiedere, per quello che è il suo ricordo, se può specificare la Corte dove esattamente operasse, cioè in quale impianto lui aveva, aveva questo rapporto di consulenza con lo stabilimento e con lei in particolare.
Allora, per quanto riguarda Taranto, ma anche gli altri stabilimenti dove ha lavorato, lui si è occupato sempre e solo di acciaieria. Per acciaieria intendiamo sia i convertitori per Taranto e le colate continue, con tutti gli impianti di trattamento acciaio che c'erano. E a Taranto c'erano due acciaierie, quindi si occupava delle due acciaierie. In particolare le sue competenze da quando è nato fino a quando è stato nato in siderurgia, si è sempre occupato della parte qualità, cioè lui prima era responsabile della parte laboratorio e controllo qualità di Caronno, il primo stabilimento del gruppo Riva, e ha partecipato anche alla realizzazione della prima colata continua in Italia fatta con la Danieli, un costruttore italiano di impianti siderurgici. E quindi di fatto le sue competenze erano nell'ambito del processo di produzione dell'acciaio e quindi della qualità del prodotto.
Quindi è in quest'ambito che noi lo troviamo sin dal 2006 in organigramma come controllo qualità centrale e acciaierie Taranto assistente di direzione. Quindi è questo l'inquadramento dal punto di vista formale, oltre che pratico, della sua attività.
Sì.
Senta, le chiedo di aprire il file delle intercettazioni già periziate dal dottor Caforio e in particolare le chiedo di prendere una telefonata del RIT 258 che è la 2075.
Sì.
Senta, questa è un'intercettazione abbastanza complessa perché si intrecciano due telefonate, naturalmente quella che mi interessa, una con l'avvocato Perli che io non tratterò, fra lei e l'avvocato Perli, e una fra lei e tale Valentini, professor Valentini. Se può cortesemente dire innanzitutto chi è il professor Valentini e che tipo di rapporto lo legasse all'ILVA, se lo sa.
Sì, il professore Valentini è un professore dell'Università di Pisa che si occupava di materiali e quindi è di fatto un metallurgista che con noi aveva un rapporto di consulenza sia per le ricerche che facevamo nell'ambito della Comunità Europea, perché si facevano delle ricerche condivise fra più aziende nel settore sia del processo che del prodotto. E poi si occupava anche di particolari problemi sulla qualità del prodotto finale o la messa a punto di nuovi prodotti. E l'avevamo anche usato per la formazione dei giovani ingegneri che abbiamo assunto. Soprattutto quelli di acciaieria. Una piccola digressione per capire un po' il discorso del prodotto, perché il ciclo siderurgico fino al livello di ghisa, cioè in uscita dall'alto forno, è come se non conoscesse il cliente, cioè perché la ghisa è sempre uguale, indipendentemente dall'utilizzo che ne facciamo poi alla fine, cioè se è un settore dell'automobilistico oppure un settore cantieristico, eccetera. La ghisa non cambia mai, la differenziazione avviene in acciaieria, cioè in acciaieria si produce l'acciaio diciamo a secondo dell'utilizzo che ne deve fare. Quindi questa digressione è fondamentale per capire poi la ratio di questa telefonata, perché in pratica il professor Valentini, che di fatto si occupava un po' della ricerca della ricerca e sviluppo dei prodotti di Taranto, mi proponeva, data appunto l'inserimento di parecchi giovani ingegneri che avevamo fatto in quel periodo, di concordare un'organizzazione di queste persone dedicate all'inizio, diciamo, della loro carriera, allo sviluppo di attività migliorative nel settore sempre della qualità del prodotto, di come organizzarle, e suggeriva di avere dei coordinatori, diciamo, di persone esperte, due in sostanza ne avevamo individuato, per in modo tale che facessero da riferimento a questi giovani nei settori, e così anche facilitare il lavoro di Valentini, che quando, senza che parlasse con la singola persona, avendo a riferimento, diciamo, un loro coordinatore, si poteva concordare meglio, diciamo, i programmi, lo sviluppo, le attività, eccetera. Allora, io in questa telefonata dico che lo stabilimento di fatto è diviso in due, ma attenzione, lo stabilimento escludendo tutta l'area ghisa, perché non era interessata in questa attività, in quanto, come ho detto, non incideva minimamente sul prodotto, perché la ghisa è sempre uguale. Allora, dicevo, per la parte qualità che raccoglie tutta la zona dell'acciaieria, sicuramente la persona di riferimento era Ceriani, mentre per la parte, diciamo, che sta a valle dell'acciaieria, e quindi che riguarda laminazione e tubificio, era appunto il responsabile della qualità e laboratori di allora, che era l'ingegner Cola, che aveva esperienza sia di laminazione sui nastri sia sulle lamiere, ma anche poi di tubifici. Quindi per me lo stabilimento si divideva in due, ma sempre stiamo parlando di attività di sviluppo, di ricerca, e che interessava queste due aree. Ma non che Ceriani si occupava della ghisa, non è mai messo piede su un altro forno, diciamo. E quindi era questo il senso di questa telefonata, aver concordato un'idea di massima, diciamo, di fare riferimento a Ceriani per la parte che riguardava l'acciaio, e per la parte che riguardava poi la laminazione e la tubificazione era l'ingegner Cola.
Infatti, infatti le do atto che proprio nella telefonata testualmente lei dice, riferendosi a Ceriani e alla parte di sua competenza, dice, diciamo, come sviluppo, quindi come, diciamo, consulenza rispetto allo sviluppo dei temi che attenevano l'acciaieria.
Avvocato, hai scritto nel... si è condotto un esame che, va bene, è stato più di un controesame, però c'è pure un limite, cioè, non deve proprio
un'intercettazione,
fare delle valutazioni, delle... cerchi di fare delle domande
l'ho fatto a valle
che non
della
contengano
sua
la risposta, e che non siano talmente suggestive dal contenere addirittura una valutazione. Perché sino adesso più di una volta abbiamo lasciato correre, però adesso stiamo veramente oltrepassando il limite di quello che voi stessi l'avete fatto notare, comunque L'esame risponde alle stesse regole.
Dottoressa,
della,
mi taccio,
dell'esame
mi
testimoniale. No, la riformuli.
No, guardi, l'ha già detto prima, l'ho fatto a valle della sua risposta, non l'ho fatto all'inizio della mia domanda. Comunque non la...
Va bene, d'accordo.
Non c'è bisogno che lo faccia ulteriormente dire.
Va bene.
Senta, ingegnere, chiedo cortesemente che lei si porti al progressivo 110. È una telefonata che intercorre proprio fra il signor Ceriani e lei ed è del 14 aprile dell'anno 2010.
110?
Sì.
Non l'ho trovata, un attimo.
Sì, prego.
Sì, ok.
Ecco.
13 aprile mi risulta.
Io c'ho scritto il dottore...
Progressivo 34?
No, il progressivo è il 110. Io c'ho 14 aprile...
Ah, ok, scusi.
No,
sì,
per carità.
Sì, l'ho trovata, 14-4, sì.
Allora, in questa telefonata, per quella che è la ricostruzione che io sono stato in grado di fare, si parla di una riunione e delle persone che, secondo un punto di vista suo e del signor Ceriani, vanno coinvolte in questa riunione. Se mi può spiegare questo aspetto?
Sì, si parlava appunto di una riunione per gli investimenti. Io avevo accennato che periodicamente, almeno una volta all'anno, certe volte anche due, si faceva in direzione, alcune volte solo al mio livello, alcune volte come in questo caso con un delegato del Consiglio di Amministrazione, si faceva una discussione degli investimenti sullo stato di avanzamento e anche se c'erano proposte per l'anno successivo. E quindi si doveva fare questa riunione, si parla del dottore che sarebbe il figlio di Fabio Riva e quindi c'era, diciamo, io mi preoccupavo che ci fossero tutti, cioè oltre ai consulenti anche il capo area che era da Lo, però c'erano dei problemi di produzione e quindi si scambiava... cioè c'erano dei problemi di che era impegnato in certe attività in produzione e quindi si stava vedendo cosa fare, se rinviare la riunione in un'altra data. Era questo un po' il succo della riunione.
Perfetto. Chiedo la cortesia di andare al progressivo 882 del 22 aprile 2010.
Sì, ce l'ho.
Allora, la telefonata, diciamo, si divide in più parti che hanno, a mio avviso, ma poi lei ce lo potrà confermare, una connotazione squisitamente tecnica. Nella prima parte si parla, e perché lei possa decriptare questo concetto anche per tutti noi, si parla di colare il 300. Se può cortesemente dire cosa vuol dire colare il 300 piuttosto che il 240.
Allora, lo spessore delle brame a Taranto per tutte le colate continue, che sono 5, è fisso a 240 mm di spessore, è uno standard, mentre per la colata continua 1, che era dedicata alla produzione delle lamiere, si poteva fare uno spessore di 300 mm, c'era l'attrezzatura per fare questo discorso si faceva solo per la produzione dei tubi. Ora è chiaro che non è che si faceva spesso, cioè si mettevano insieme tutti gli ordini per il 300 perché richiedeva una fermata abbastanza impegnativa della macchina e quindi non è che poteva durare due colate e poi smontare tutto, no? Si metteva tutto insieme per ottimizzare il cambio e quindi c'erano le discussioni, si stava discutendo quando fare questo 300 e niente, quindi si parlava poi oltre al fatto della programmazione anche il problema della qualità. Perché quando si parla di C2 invece è una lamiera che dal punto di vista delle dimensioni è inferiore a una lamiera, quindi diciamo sarebbe uno sfrido. però viene venduta comunque ai commercianti. Perché si crea questo sfrido? Perché dal pezzo di acciaio che riceve dall'acciaieria, poi il cliente vuole delle lamiere con una certa lunghezza, una certa larghezza, e la lamiera, a differenza del treno nastri, lamina in due direzioni, mentre il treno nastri va solo in una direzione, quindi la larghezza è fissa ed è quella, diciamo, che viene dall'acciaieria, tranne alcuni piccoli cambiamenti. Quello che cambia è che si riduce lo spessore e aumenta la lunghezza, perché ovviamente la brama normalmente è lunga 12 metri, ma è spessa a 240. Quando io devo fare un coils, per dire, le misure dei coils grezzi minimo erano 3 mm, massimo 40 mm. Quindi la differenza tra 240 e 3 mm, per dire, era lunghezza, cioè un coils era lungo 2 km anche avvolto. Questo riguarda i nastri. Invece, per quanto riguarda le lamiere, si laminava sia in senso verticale ma anche in senso orizzontale, cioè si allargava e si allungava. Questo qui però il pezzo di lamiera doveva essere tagliato alle misure del cliente, ma l'ottimizzazione tra il pezzo di acciaio e le misure finali si ottimizzava, ma c'era sempre alla fine una coda, diciamo, di una lamiera che non raggiungeva il valore commerciale, che doveva essere, se non ricordo male, ma minimo 3 metri di lunghezza. Quindi sotto i 3 metri e superiore a 1, mi pare, e veniva definita C2, cioè una lamiera scarta, nel senso che non aveva le dimensioni commerciali, però poteva servire ai vari commercianti che poi tagliavano a pezzi per fare costruzioni varie, perché la qualità comunque era nota, perché con l'analisi chimica e anche le caratteristiche meccaniche, quindi era solo un problema dimensionale, e quindi si preoccupava di ottimizzare. Si parlava eventualmente sbagliamo qualche colata, faremo dei piastroni che valgono di più del C2, cioè nel senso che una volta che tu stai colando il 300, che quindi sono dimensioni notevoli, se sbagli la colata, cioè sbagli nel senso l'analisi chimica in quel caso, quindi c'è un problema di qualità, non la puoi vendere al cliente. E allora a quel punto, diciamo, è un mezzo disastro, perché si facevano appunto dei piastroni che servivano solo come spessore, ma non erano un prodotto, diciamo, che rendeva, non recuperavi neanche i soldi delle materie prime, ecco. Invece il C2 poteva essere venduto, e quindi si parlava di questi aspetti con Ceriani prima di fare questo cambiamento. E poi...
Sì, no, poi c'è una seconda parte di questa telefonata dove, in esecuzione di accordi, questo è quello che io individuo come argomento della telefonata, in esecuzione di accordi con i capoari risalenti all'anno 2008, lei, insomma, chiedeva a Ceriani qualche indicazione in ordine alla sistemazione dal punto di vista numerico del personale nelle aree in cui lui prestava questa consulenza. Se mi può specificare meglio questo concetto, se l'ho capito bene.
Vabbè, in questo caso Ceriani mi chiede una raccomandazione, praticamente, perché in sostanza erano avvenute alcune automazioni in Acciaieria 2, e quindi una postazione di lavoro sui convertitori avanzava, e di conseguenza c'era il problema di ricollocare le persone diciamo all'interno dell'acciaieria su altre postazioni, e quindi lui si raccomandava, perché alcune persone valide voleva che avanzassero di grado. Allora mi diceva: vedi un po' cosa vuoi fare, perché chiaramente lui non aveva il potere e il titolo di cambiare, cioè alla fine decidevo insieme al capoaria cosa fare, diciamo, se avanzare di grado oppure no su questa persona, quindi insieme anche all'ufficio personale, perché bisognava rispettare alcuni requisiti aziendali. Non è che ovviamente Ceriani su tutti questi aspetti lui Innanzitutto non era competente, perché non è che si occupava delle persone, ma avendo, li vedeva lavorare, vedeva che era una persona valida e mi diceva: questo qua premiamolo. Però io prendevo atto della richiesta, ma non è che facevo quello che diceva lui, perché io dovevo rispettare appunto quelli che erano i canoni, sia nella fase premiante, sia nell'aspetto quello economico, sia nell'aspetto addirittura di categoria, perché c'erano degli accordi precisi. E con l'ufficio personale modulavamo queste raccomandazioni, diciamo, li metterei sotto questo aspetto.
Senta ingegnere, le chiedo adesso di andare al progressivo 998 del 22,
numero
998 del 22 aprile 2010.
Sì.
Senta, le consta che in questa telefonata lei e il signor Ceriani state valutando esclusivamente la collocazione di un sistema di lavaggio dei perlini al fine di garantire il minore sporcamento delle strade all'interno dello stabilimento? Se
sì,
può...
lavaggio ruote, noi abbiamo costruito...
magari se può dire cosa sono i perlini, perché non tutti lo sanno, sono
sì,
dei mezzi
diciamo,
molto grandi.
I perlini sono degli autocarri di dimensioni che, diciamo, grosse, che girano solo all'interno dello stabilimento, che possono essere fino a 50-60 tonnellate di carico. E allora, per questi mezzi che praticamente trasportavano la scoria, in questo caso parliamo della zona GRF, una volta raffreddata la scoria doveva essere trasferita all'impianto IRF, cioè di recupero ferroso, dove avveniva la macinazione, la vagliatura e poi la deferrizzazione per recuperare il ferro di dentro. Questo trasporto era fatto con i perlini. Allora era previsto, e facemmo un impianto di, in quel momento si stava discutendo dove fare all'interno del GRF, in quale zona, sicuramente verso l'uscita, perché poi da lì doveva entrare sulle strade asfaltate e poi andare verso l'IF. È un impianto di lavaggio a ruote, sostanzialmente spruzzi di acqua sulle ruote, e poi lui stazionava qualche minuto e poi usciva fuori dalla zona di lavaggio. E quindi si parlava già con il capo, io avevo parlato del GRF, aveva dato una certa soluzione, e poi ci scambiavamo qualche consiglio con Ceriani se andava bene quella zona lì, diciamo, quella costruzione di questo impianto di lavaggio ruote.
Quindi anche in questo caso con Ceriani si parla di un impianto da realizzare.
Sì, un nuovo impianto.
Senta ingegnere, le chiedo adesso di andare al progressivo 1100, che è strettamente correlato, lo dico ad ausilio della Corte, ma volesse poi verificare la puntualità di questa mia affermazione, con il progressivo 1124. Sono due telefonate delle quali abbiamo parlato espressamente con il test dei quattro.
1123 aprile?
Partiamo dal 1100.
23 aprile?
23 aprile 2010, sì.
Sì.
Allora, in questa telefonata... fra lei e il signor Ceriani si parla di un acciaio denominato GX35. Se può dire alla Corte di cosa stiamo parlando e che tipo di apporto lei chiede a Ceriani rispetto a questo specifico tipo di acciaio? Che tipo di consulenza in questo caso?
Scusa, nella prima telefonata ancora non c'è il codice dell'acciaio, si parla di chiamare Bove.
Sì, infatti è la 1124 quella di cui si parla del DCG. Allora partiamo dalla 1100, si parla di tale Bove che chiamerà
ecco,
Ceriani.
Bove,
chi è Bove?
Per è quale il capo anno? Del laboratorio delle materie prime, diciamo, e quello che fa delle materie prime è l'analisi dell'acciaio. Quindi è responsabile di questi laboratori. di questo laboratorio. E quindi volevo vedere l'altra per collegare, cioè lui chiedeva in questa, lui Ceriani chiedeva a Bove, voleva sapere da Bove le analisi di una colata praticamente, una colata. Per allora, capire come fosse andata, che cosa era successo.
Allora io ho anticipato evidentemente il tema, è corretto, ho anticipato il tema, allora le chiedo di prendere la telefonata 1124, che è sempre del 23 aprile, e dista di pochi minuti quella precedente, è delle 10.59, mentre la 1100 è delle 10.06, 53 minuti dopo. Se può dare un'occhiata a questa cosa.
Sì, praticamente questo era un acciaio, diciamo, strutturale, perché era cromo nickel, cioè c'erano aggiunte delle leghe di cromo e nickel per aumentare la resistenza. E lui mi diceva, mi dava conferma che era andato bene, cioè la colata era riuscita, cioè l'analisi finale richiesta era riuscita a quella che era la richiesta del cliente. E quindi in collegamento con l'altra voleva vedere il dettaglio dell'analisi da parte del laboratorio, voleva da Bove, per vedere un po' tutte le forcelle dei singoli elementi come erano venuti rispetto al requisito del cliente, anche se l'esito era stato positivo. Questo è il succo.
Senta ingegnere, le chiedo adesso di dare un'occhiata alla telefonata, al progressivo 1564, se mi può confermare, può verificare se in questa telefonata si parla anche di particolari tipologie di acciaio e quali, e che tipo di contenuto ha questo confronto fra lei e Ceriani dal punto di vista proprio della relazione.
Niente, qui invece è il contrario, cioè la qualità, un certo acciaio, vabbè, di sigla RC67, nelle colate che avevano fatto, adesso non mi ricordo se era stato fatto nel fine settimana, e quindi lui era arrivato il lunedì e aveva saputo, lui Ceriani era arrivato il lunedì, oppure era stato fatto di notte e la mattina, diciamo, quando ci siamo sentiti, adesso l'orario era le 10.20, sì, poteva essere anche il discorso della notte, avevano sbagliato l'analisi, e quindi sicuramente era successo qualche problema e quindi era andata male. Lui si preoccupava che se questo succedeva quando avremmo montato il 300 sarebbe ovviamente stato ancora peggio, date le dimensioni e tutto. Questo è il succo di questa telefonata. Quindi parliamo sempre di qualità acciaio, di un certo prodotto che era destinato alla produzione di tubi.
Per la precisione, ingegnere, c'è un passaggio, chiedo scusa alla corte, è un passaggio, naturalmente un'interlocuzione fra colleghi di lavoro, è un po' particolare, però dà il segno, secondo noi, del tipo di rapporto e del tipo di funzioni che entrambi svolgevano. Perché a un certo punto Ceriani dice, rispetto a queste difficoltà nella realizzazione di questo acciaio che lei appena ha detto, scusatemi, dice, ma che andassero a dare via il, se devo io andare a fargli ancora le colate, no? E lei risponde, non puoi mica fare tu l'acciaio. Se mi può spiegare bene questo passaggio.
Sì, diciamo, lui chiaramente era abbastanza passionale nelle cose, per cui certe volte si sostituiva anche al colatore pur di raggiungere la qualità prevista. Questo era un po' il senso.
Comunque lei precisa,
e
non puoi mica fare.
Io lo richiamavo a quelle che erano invece le regole della casa, che sono un po' diverse da quello che pensava lui.
Senta, le chiedo adesso di verificare con me la telefonata avente progressivo 2178. 2178.
Del 4 maggio?
Del 4 maggio, 15:10. Senta, in questa telefonata il tema che voi affrontate è quello della calce.
Della qualità della calce.
Della qualità della calce, ecco, se è più preciso di me, se può specificare bene la cosa.
Sì, della, come ho detto, lo stabilimento ha due impianti di produzione calce, del forno 1 che serve l'acciaieria 1 e il forno 2 che serve l'acciaieria 2, i forni del gruppo 2 che servono l'acciaieria 2. Qui stiamo parlando 2178, no?
Sì, esattamente.
Stiamo parlando del, dei forni a calce 1, quindi per l'acciaieria 1, e parliamo, si premuniva che la qualità della calce fosse quella giusta, perché se la, la qualità non era giusta potevano anche avvenire degli slopping, perché la calce è un altro delle cause per cui potrebbero verificarsi degli, degli, potevano verificarsi degli slopping. E siccome la, la responsabilità degli impianti a calce non era in capo all'acciaieria ma era un'altra area che se ne occupava, quindi nascevano questi, diciamo, preoccupazioni, perché chiaramente l'acciaieria non aveva il controllo proprio della produzione della calce, però voleva un prodotto secondo le caratteristiche previste.
Senta, e allora le chiedo adesso, perché quest'altra telefonata è la prosecuzione di questo tema, di verificare il progressivo insieme a me 2181 del 4 maggio alle 15:20. Le due telefonate sono collegate, tant'è che sono, diciamo,
del 4 maggio?
Sì, si distanziano di soli 10 minuti l'una dall'altra.
Ok.
Se mi può confermare che in questa telefonata, proprio in ragione delle perplessità in ordine a questa qualità, concordemente al, al signor Ceriani avete deciso di far analizzare dal punto di vista chimico questa calce per verificare quali caratteristiche potesse avere e per evitare ogni forma di problema. Se me lo può confermare, se mi dice in che cosa consisteva questa analisi, chi la faceva?
Allora, praticamente la calce viene prodotto dal calcare, in questo caso, che si prende dalle cave. Il calcare è un carbonato di calcio che per diventare calce viene messa in un forno, quindi portata in temperatura, e con la temperatura si sviluppa CO2 dal carbonato di calcio, e quindi alla fine, se si trasforma, se si trasformasse tutta in calce il carbonato, ci sarebbe l'analisi finale, diventa solo CaO, cioè calcio e ossigeno. Ma poiché c'è sempre un residuo, si chiama di incotto, cioè qualcosa che è rimasta pietra, non calce, si misura la quantità residua di CO2 che c'è dentro la calce per valutare l'incotto. Normalmente è un 4-5%, però se supera questi valori, che cosa succede? Io carico una pietra per quella quota parte della CO2 residuo invece di una calce nel forno. Quindi questo, una volta che entra nel liquido della, della, dell'acciaio nel convertitore, fa avvenire lì la cottura, quindi sviluppa CO2, si aggiunge al gas e quindi in certe condizioni, con certe scorie, potrebbe anche generare lo slopping, ma potrebbe anche sporcare la lancia ossigeno, cioè altri problemi operativi. Quindi è fondamentale che la calce rispetti il requisito. Quindi questa telefonata invece sembrerebbe che non li ha rispettati, anche se non dice quanto hanno trovato, perché loro poi avevano, oltre all'analisi ufficiale col laboratorio, loro, quelli dell'acciaieria parlo, avevano un sistema abbastanza, diciamo, pratico per misurare l'incotto. Prendevano la calce e la mettevano in una vaschetta di acqua, se era calce si scioglieva tutto, quello che non si scioglieva era la pietra ovviamente, e quello era l'incotto. Poi pesavano questo incotto rispetto, perché c'avevano una bilancia, rispetto al campione totale di calce, e quindi, diciamo, in maniera molto pratica già potevano avere una, un dato dell'incotto della calce. in acciaieria, e quindi loro, lui era agitato perché gli avevano detto in pratica le persone che gestivano l'acciaieria, tra cui l'acciaieria 1, sia da Dalò che il suo vice, che avevano avuto questo problema di incotto. E lui chiaramente, io lo sapevo già perché avevo parlato con Dalò, perché qua ci sono le telefonate con Cereali, ma ovviamente tutte quelle che io facevo giornalmente con Dalò, con gli altri capiari, a cui non ci sono.
E certo, io le chiedo solo di Cereali perché lo assisto. E le volevo chiedere se ricorda che il vice di Dalò potesse essere De Virgilis.
De Virgilis, per l'acciaieria 1.
Dell'acciaieria 1, ok. E ha spiegato i temi di questa telefonata. Le volevo chiedere adesso di apportarsi al progressivo 2348 del 6 maggio.
Sì.
E se in ossequio alle caratteristiche del rapporto di consulenza che lei ha descritto, chiedeva e si consultava con Ceriani sulla quantitativo, sull'approvvigionamento medio di rottame da conferire che lo stabilimento doveva detenere per, diciamo, non avere, per avere una produzione continuativa senza ritardi o senza comunque interruzioni. Se è questo l'ambito della telefonata che riguarda esattamente il rapporto che lei ha descritto fino adesso.
Sì, qua parliamo praticamente del processo dell'acciaieria 2 che diciamo, si discuteva sulla carica da fare in acciaieria, perché la carica era programmata in funzione di alcuni obiettivi, diciamo, di produzione. In base a questo c'era un consumo di ghisa e un consumo di rottame conseguente. Siccome il rottame una parte era comprato perché non era sufficiente quello che si recuperava all'interno, si cercava di minimizzarlo perché ovviamente aveva un costo maggiore di tutti e quindi c'era una programmazione. Di fatto però ne era arrivato meno di quello che era stato previsto e quindi si discuteva, lui sollecitava. Questo l'aveva già fatto anche qui Valentino, che era il responsabile dell'acciaieria 2 in quel momento, e però era un fatto di approvvigionamento esterno, quindi andava al di là dello stabilimento, quindi con l'ufficio acquisti chiedevo un mio intervento per sollecitare l'arrivo di quel rottame previsto. Ecco.
Mi perdoni ingegnere, quindi anche questo è un tema tipicamente di acciaieria.
Sì, sì,
il tema affrontato in questa telefonata.
Sì, sì.
Senta, io le chiedo adesso di andare al progressivo 2500 del 7 maggio.
Sì.
Allora, le chiedo di verificare con me alcune delucidazioni che lei chiede a Ceriani, che peraltro neanche lui le sa dare, ma si le dice, mi informo su cosa possa stare succedendo, in ragione del fatto che i due gestori che lei ha indicato adesso dell'acciaieria 1 e dell'acciaieria 2 non fossero presenti. Pure stante l'assenza di queste due persone, evidentemente la gestione era affidata ai loro sostituti e lei chiede a Ceriani di informarsi. Volevo che lei mi confermasse il contenuto di questa telefonata.
Sì, ogni giorno c'era un programma di tra acciaieria e treni di laminazione, un programma che doveva, diciamo, incontrarsi, perché quello che usciva dall'acciaieria tramite le colate continue poi andava nei nastri e quindi c'era un programma di colate specifiche da fare per quel giorno o per quel turno per soddisfare il laminatoio. Era successo che nella notte questo programma nell'acciaieria era stato variato. Il laminatoio, che c'ha un programma previsto, se non gli arrivano le brame di una certa tipologia, non può continuare il programma di laminazione, quindi sono costretti a fermarsi, cambiare programma e quindi non va bene, perché non era secondo gli accordi. E soprattutto io non sapevo, perché siccome mancavano i due responsabili dell'acciaieria, adesso non ricordo perché, se c'avevano avuto un problema, perché strano che i due capi acciaieria mancassero insieme, quindi non ricordo il motivo. Di fatto nessuno mi spiegava come mai erano cambiati i programmi senza una giustificazione.
Sì, prego, finisco.
E quindi chiedevo a Ceriani se sapesse qualcosa.
Dico, neanche lui lo sapeva.
Neanche lui, però lui stava in acciaieria, poteva fare l'indagine.
Ok. Sì, allora, ingegnere, le chiedo di andare al progressivo 3742. È una telefonata del 19 maggio del 2010 fra lei e il signor Ceriani.
Sì, 19 maggio, ciao.
Perfetto, ingegnere. In questa telefonata si parla di una riunione.
Di
una riunione tecnica. Questo è il contenuto, a mio avviso, di questa telefonata, ma vorrei che lei specificasse meglio il contenuto e anche la ratio con la quale venisse convocata. Perché io vedo che è una riunione che è volutamente inclusiva di molte persone, di molti partecipanti. Se lei ci può spiegare le ragioni tecniche, organizzative, per le quali ciò avveniva. Anche in questa volta si fa riferimento all'ingegner Cola, riferimento alla laminazione, in conformità con quanto da lei detto precedentemente su un altro tema.
Allora, la riunione, non ho ben capito il motivo della riunione, mi pare che fosse una riunione sui costi dell'acciaieria, una riunione periodica che facevamo, e quindi c'era da invitare una serie di persone e si voleva organizzare questa, a parte, e si facevano il nome del capo dell'acciaieria, Dalò, acciaieria 1 in quel periodo, Valentino, acciaieria 2. Poi si faceva venire Bessone della manutenzione, mentre Ceriani per quel giorno diceva che la data che volevamo fissare non andava bene perché lui era impegnato in Francia presso uno stabilimento del gruppo Riva.
Perfetto.
Quindi questo era un po' il concetto.
E le chiedo adesso di vedere il progressivo 4529, telefonata del 26 maggio 2010.
Ok. Sì.
In questa telefonata si parla di un tema tecnico, in particolare di un'attività di manutenzione o di miglioramento di un determinato impianto, come avvenuto, come già avvenuto in altre occasioni. Sì, no, se mi può dire questo aspetto, sì, se mi può, che è un tema che lei ha già affrontato altre volte.
Il problema è la qualità del prodotto, cioè del laminato, del nastri, perché c'erano dei difetti che il Trenonastri diceva che erano dovuti all'acciaieria, l'acciaieria diceva che erano dovuti al Trenonastri, che questo dissidio c'era spesso. Ora, per quanto riguarda Ceriani, che era dell'acciaieria, lui consigliava di verificare bene la combustione del forno di riscaldo del Trenonastri, perché se non riscaldava in maniera omogenea ne risentiva poi la qualità superficiale, perché si creavano delle cricche superficiali sul laminato. E quindi diciamo, mi chiedeva: intervieni per favore con l'ingegner Corti del laminato, che si occupava della stessa cosa sul laminatoio, di far venire la Danieli, appunto un costruttore dei forni, per fare mettere a punto per bene il forno di laminazione dal lato della, del riscaldo. Questo è il succo.
Sì, senta ingegnere, le chiedo adesso di prendere il progressivo 6906, telefonata del 22 giugno 2010.
Sì.
Se mi, mi può dire in che termini, e soprattutto rispetto alla decisione di chi, lei e il signor Ceriani fate riferimento a un consulente a nome Panarelli. Se può dare questa, ci può dare questa risposta.
Sì, Panarelli era un esperto che gestiva tutta la parte trattamento gas dell'acciaieria, che è un reparto dell'acciaieria, quindi tutto il lato degli estrattori, lavatori, candele, eccetera, di acciaieria. Siccome è una persona che era andato in pensione, quindi aveva un contratto di consulenza, e diciamo Ceriani anche qui raccomandava, sentendo un po', avendolo conosciuto che era una persona esperta, di mantenerlo, insomma, fare un contratto di consulenza. Cosa che poi abbiamo fatto, perché è stato un po' di tempo, poi ha voluto smettere alla fine.
Senta, sì? Le chiedo adesso di andare alla telefonata 10.711.
Del 5 agosto, no?
Del 5 agosto. Se mi può collocare questa telefonata rispetto a quelli che erano i programmi dell'acciaieria e come potevano essere in qualche modo influenzati da eventuali agitazioni sindacali di cui si fa riferimento in questa telefonata.
Allora, qui ci sono due argomenti, no? Mi pare. Vabbè, innanzitutto uno di tipo informativo sui programmi della produzione, perché io, come dico nella telefonata, avevo avvisato già il capo dell'acciaieria Dalò che si era deciso di aumentare la produzione degli altoforni di circa 500 tonnellate al giorno e quindi l'acciaieria si doveva adeguare, e quindi davo questa informativa a Ceriani perché avevo già detto a Dalò.
Perfetto.
Senta, sbaglio anche in questo caso, nonostante l'implementazione dell'automazione, Ceriani si preoccupava di non perdere unità lavorative e voleva, insomma, che nessuno venisse in qualche modo distolto dalla sua attività, se lo ricorda, e poi non so se ricorda anche come è andata a finire.
E questa parte qua non la sto ricordando bene, perché è un po', diciamo, su più argomenti.
Va bene, se non la ricorda non ci sono problemi.
Scusi, chiedo Presidente l'autorizzazione a collegare bene il cavo perché mi si sta scaricando.
Prego, prego, certo.
Bene, allora
sì. Un attimo solo che sto vedendo un'altra intercettazione, se mi dà un minuto. 1726. Allora, questa telefonata invece che le chiedo di prendere la 11818.
Sì, del 24 agosto.
Perfetto, lei ha precisato i temi relativi alla qualità della calce, agli eventuali problemi che poteva determinare in tema di qualità del prodotto e per altre eventuali situazioni. In questa telefonata si dà atto di un problema che cercate di risolvere, che attiene la calce, e mi preme che la Corte verifichi e comprenda la decisione perentoria che lei prende in ordine a questa situazione.
Sì, io avevo dato ordine di fermare il forno a calce che alimentava l'acciaieria 1 perché i risultati non erano soddisfacenti ed era ripetitivamente non soddisfacente, e quindi avevo dato ordine di fermarlo.
Quindi
informavo Ceriani di questo.
Quindi un impianto che dava delle prestazioni che non la convincevano, lei lo ha fermato.
Sì, perché la calce era in cotta, quindi andavamo soltanto a creare problemi in acciaieria.
Allora, andiamo adesso alla telefonata 11820.
Sì.
E questa telefonata è strettamente correlata a quella precedente, alla 11818.
Comprendere
le ragioni per le quali lei interviene immediatamente in questo modo. Se lo può specificare, cosa fa, cosa accade?
Sì, in questa telefonata io appunto parlo con Ceriani dello slopping che era avvenuto poco prima, che avevo visto, ed era dal COV 1, il convertitore dell'acciaieria 1, e quindi parliamo dei motivi per cui probabilmente Ceriani cerca di spiegare, portare le altezze e le ance, le solite azioni di verifica da fare perché fosse avvenuto questo slopping.
Mi può confermare che l'argomento viene ulteriormente discusso anche in una successiva telefonata, che è la 11826?
Del 24 agosto, sempre.
Del 24 agosto.
Sì. Perché secondo... secondo l'acciaieria l'indiziato numero uno era appunto la calce. In questa telefonata si dice questo. Ok.
Senta ingegnere, lei ha detto prima, io quando mi rapportavo... Senta, abbiamo indicato quali fossero gli ambiti di questa consulenza metallurgica fatta da Ceriani. Le volevo chiedere se poi nel corso della sua gestione ha potuto verificare che questi temi legati alla qualità della calce fossero dei temi diciamo rilevanti rispetto a quello che stavate facendo o che pensavate di poter risolvere attraverso appunto la verifica della qualità di questo componente.
Sì, era una delle cause che poi abbiamo messo a posto perché avevamo rivampato i forni gradualmente proprio per quello, per renderli efficienti, i forni della calce intendo. Quindi mettemmo a rotazione a sistemarli, a rinnovarli completamente, quelli dell'acciaieria 1 essenzialmente, quelli che fornivano l'acciaieria 1.
Senta ingegnere, può andare cortesemente al progressivo 11.849?
Sì.
Sono tutte telefonate del 25 di agosto, siamo nel mese di agosto, sono tutte con una certa successione ma con intervalli molto brevi.
Sì, sono tutte dello stesso tipo di quel periodo che avevamo questo problema dei forni dell'acciaieria, cioè dei forni a calce che servivano all'acciaieria 1. Sono uno dopo l'altro come giorno più o meno.
Allora, proprio in ossequio a quanto da lei specificato, io le leggo un passaggio di questa telefonata, lo leggo testualmente dal testo che abbiamo dalla perizia. E se me la può collocare rispetto a quello che ha già riferito in ordine a questo tema della calce e alle decisioni che lei ha preso. Sono telefonate che intercorrono dalle 001 del 25 agosto, siamo solo alle 8.58 del 25 agosto, quindi del 25 agosto, sì, alle 8.56 del mattino. Quindi a un certo punto lei dice, va bene, allora io ho sospeso tutto, perché adesso quel forno lo devono svuotare, aprire e vedere che cazzo ha. Perché lì si sarà creato all'inizio dell'incotto da qualche parte e quindi il gas non va più bene, ci saranno delle incrostazioni dentro.
Sì. Ecco,
se mi può spiegare questo passaggio, se è in linea con quanto ha già detto, se può aggiungere qualcosa o meno.
No, è un problema del forno a calce sempre, siccome era appena partito si erano create probabilmente delle incrostazioni di roba non cotta che defiavano il flusso del gas e quindi non continuavano a ricrearsi, per cui avevo detto di fermarlo e svuotarlo tutto e ripulirlo, vedere se è vero che c'erano le incrostazioni. Comunque così non poteva andare,
tant'è vero che, se mi conferma, adesso le leggo un passaggio della telefonata, lo leggo a lei anche se lo dice Ceriani, proprio in questa attività di approfondimento relativo alle cause che potevano determinare questa situazione. Ceriani dice, quarto, quinto, sesto minuto, quando aggiungevano calce partiva questa reazione, allora adesso sto facendo tutte queste prove, poi pian pianino aumenterò, arriverò al 50% della calce che serve. Quindi anche in questo caso, se mi può spiegare la ragione tecnica di questa prova che veniva fatta dal consulente.
Sì, appunto, perché si era accorto che era la calce, allora la metteva un poco alla volta invece di scaricarla tutta, e in modo che il gas che si produce, cioè, aumentava i tempi di colaggio, diciamo di reazione per la colata, in modo da attenuare il fenomeno.
Perfetto. Senta, le chiedo adesso di andare alla telefonata numero 12.079 del 27 di agosto.
12.079?
079. 12079.
27 agosto. Sì.
Del 27 agosto. In ragione di questi sloping verificatosi il 25, l'ILVA riceve una visita dell'ARPA.
Sì.
Ecco, se cortesemente può dare una spiegazione tecnica di questo confronto che lei ha alle 10.28 con il consulente dell'acciaieria, signor Ceriani.
Sì, Ceriani dice che questo problema non sono state rispettate le regole che erano state imposte, tipo altezza lancia, carica con massimo 5 tonnellate di ferroso e altre caratteristiche. E quindi dice: io non so che fare, perché se io gli spiego di fare così e poi non li rispettano, come facciamo? Questa era la sua posizione.
Senta, le chiedo adesso di andare al progressivo 12.371, siamo quasi alla conclusione.
12.371
del 31 agosto 2010.
Sì.
Ecco, questa è una telefonata rispetto alla quale le chiedo di fare uno sforzo di memoria e di spiegare il contenuto dal punto di vista tecnico rispetto alla qualità del processo e alla qualità del prodotto che poi ne deriva dal rispetto delle regole tecniche e operative.
Questo era si commentava un risultato positivo sulla qualità di un acciaio per superfici esposte nel settore automotive, un acciaio degasato, che aveva avuto Ceriani un ritorno da Novi che in questo caso veniva zincato a Novi e poi andava in Fiat, e avevano avuto uno scarto all'interno del 3% contro invece quelli precedenti che arrivavano al 10%, quindi era contento che le azioni messe a punto in acciaieria avevano portato a questo miglioramento.
Senta, ingegnere, lei con riferimento allo sloping ha spiegato che dal punto di vista tecnico questa, oltre che aver spiegato qualche altra cosa in più stamattina in ordine alla calce, ha detto che sono delle pratiche operative, mi perdoni il termine, sul campo, che possono o meno determinare questo tipo di fenomeno. A un certo punto, nella parte conclusiva di questa telefonata, commentando una pratica operativa che avevate evidentemente in qualche modo aggiornato rispetto a tutti quei problemi che avevate avuto nelle giornate precedenti, siamo al 31 di agosto, cioè 5-6 giorni dopo gli episodi che abbiamo detto, a un certo punto Ceriani dice: quella pratica va bene, no? E lei risponde: sì sì, zero, te l'ho detto, da venerdì mattina l'ultimo che ha fatto. Poi non aveva, poi spiegando che questo episodio di venerdì mattina è legato, non aveva rispettato la regola il nuovo che era entrato. Ceriani: sì signore, poi dopo non è più uscito niente, anche sabato domenica è andato tutto bene. Se mi può spiegare, visto che ha spiegato anche il divenire di questa nuova pratica, di queste nuove attenzioni, che è quello che di cui sì, prendete atto in questo momento.
Adesso non ricordo quali azioni che ha fatto, ma si spiega da solo, cioè anche qui erano state concordate alcune azioni che hanno rispettato, e quando l'hanno rispettata non si sono registrati i fenomeni, e invece la persona che è montata, che era di riposo prima, da quello che ho capito, non ci sono passate le consegne ed è avvenuto di nuovo lo sloping.
Quindi quando fa riferimento all'ultimo che è entrato si riferisce all'operatore?
Sì. che probabilmente o era stato in ferie o di riposo settimanale, non gli avevano dato tutte le informazioni, non c'erano passate le, come si dice, il passaggio di consegne tra un operatore e l'altro.
Senta ingegnere, le faccio l'ultima domanda ritornando a un tema iniziale, quello degli organigrammi, se le risulta che questi organigrammi dell'intero gruppo Riva fossero inviati via intranet alle persone dello stabilimento, capi area, capi turno, insomma, fino a che punto erano divulgati e attraverso quali modalità durante il periodo della sua gestione?
No, erano in intranet per la vigilanza che doveva fare un po' alcuni controlli sia all'ingresso che e all'ufficio personale, a alcune figure. Per i singoli capi area erano solo gli organigrammi dello stabilimento, diciamo. Ma sempre venivano inviati o via mail o via intranet se...
Senta, mi correggo, questa domanda è veramente l'ultima perché prendo una telefonata della tratta dell'ordinanza di custodia cautelare, è la 7759. Questo è un tema che lei ha già trattato e forse...
Scusi, questa telefonata... non ho capito il numero.
7759.
Del 30 giugno?
Del 30 giugno. Lei ha fatto già riferimento?
Sì, ho già fatto riferimento.
Mi faccia fare la domanda, se no poi... Lei ha già fatto riferimento alle caratteristiche e all'umanità e al carattere di questa persona, del signor Ceriani, soprattutto rispetto alla sua volontà di mettere nella giusta luce le persone che si impegnassero. E in questa telefonata, se me lo può confermare, vi confrontate su... talune indicazioni che lui aveva dato, lei le ha chiamate raccomandazioni, poi dirà meglio, insomma, ha vissuto in prima persona, che però lei aveva, lei dice, Ceriani, queste le hai bloccate, cioè non hai diciamo, seguito le mie indicazioni, lei ha spiegato che non le seguiva in maniera pedissequa, quindi se mi può confermare, perché in questa telefonata c'è esattamente il ritorno di quello che lei ha spiegato.
Sì, esatto, perché lui si lamentava che io avessi bloccato queste cose, però
il passaggio
questa
è
cosa
questo.
Le avevo fatto.
La interrompo
anche...
un attimo, scusi, il passaggio è questo, sì, ti avevo cercato perché mi sono venuti a dire che hai bloccato tutti i passaggi di categoria. Lei dice, molto garbatamente, non li ho bloccati, li stiamo ripensando un po'.
Sì.
Se mi può dire che questa telefonata rientra nel novero di quelle che lei ha specificato.
Sì, la raccomandazione che mi faceva per alcune persone che per lui erano valide di fargli il passaggio di livello, diciamo. Di
che... Ma la decisione finale era presa nelle modalità che ha detto prima. Mi dica sì o no, se no non
sì,
si
sì, sì.
Perfetto, ho finito, grazie.
Va bene, quindi non ci sono, se non sbaglio, altri difensori che hanno chiesto l'esame di questo imputato. Si passa o sto sbagliando?
Cioè, che abbiano chiesto l'esame? A me sembra corretto, a me non pare di aver chiesto l'esame.
L'esame, il controesame. Cioè, quindi abbiamo esaurito i difensori che hanno chiesto direttamente l'esame dell'imputato, ingegner Capogrosso. Quindi, diciamo, dovremmo iniziare il controesame. Le parti civili vogliono proporre qualche domanda in controesame?
Sì, io un paio di domande volevo proporre.
Dica il suo nome, avvocato. Per
sì, avvocato Palaciano per il verbale. Buongiorno, ingegnere. Buongiorno. Senta, una prima domanda riguarda il periodo in cui lei ha detto di essere venuto a conoscenza del problema di Ossina. Ha detto nel 2006, vero?
No, il problema di Ossina mi era stato fatto, mi aveva chiesto il pubblico ministero da quando sapevo che c'era la diossina. Già il BREF 2001 parla che l'impianto di agglomerazione genera diossina, quindi nel 2006 abbiamo iniziato a preoccuparci di come misurarla, diciamo.
Ah, quindi conoscevate il problema di ossina già dal 2001?
Non il problema, io conoscevo perché è pubblicato sui BREF, cioè i documenti europei ufficiali, certo, che dicono le sostanze inquinanti emesse dagli impianti di un ciclo siderurgico. E se vai nella pagina dove dice agglomerato, spiega che la diossina viene messa, non solo, ma si definisce anche un fattore di emissione, cioè x grammi a tonnellata di acciaio o tonnellata di agglomerato, dati che noi abbiamo usati per fare la dichiarazione INES, perché all'epoca non la misuravamo la diossina.
Ho capito. E dal 2001 che cosa avete fatto allora?
Allora, io ho
Presidente,
spiegato...
mi perdoni, però ha già risposto su questi temi in maniera proprio molto dettagliata.
Cosa avete fatto nel
2001 significa ricominciare l'esame e il controesame.
Tutto, però,
se dobbiamo ripetere tutto, insomma, faccio magari delle domande più specifiche.
Non ricordo chi ha detto posta, che abbiamo fatto qualcosa. Abbiamo iniziato a fare qualcosa dal 2006.
Nel periodo tra il 2001
Presidente,
e il 2006.
Credo che abbia detto più volte, ma non abbiamo problemi che rispondano, semplicemente per economia processuale. Credo che abbia detto più volte che hanno agito sull'emissione di polveri, atteso che la diossina è adesa alla polvere e quindi in una prima fase hanno agito, lo ha detto, lo ha documentato, non abbiamo problemi, ma, lo ripeto.
Bene, si chiedo al scusa, periodo antecedente.
Io al periodo antecedente,
trovo di quello parlava.
Dal 2006 lo sappiamo bene, allora, ha parlato anche del cloro.
Prima del 2006 si è riferito.
Quindi dal
2001. Da quando avete avuto conoscenza?
Allora, sono state le iniziative, se ci sono state, ecco, questa è la domanda.
Sì, nel primo periodo, diciamo dal 95 fino al 2006, che cosa è stato fatto? Si è stata ridotta l'emissione di polvere al camino E312, perché la polvere è un veicolo che trasporta tutti gli inquinanti, compreso la diossina. Questa polvere all'inizio del 1995, anzi il primo dato era del 91 che avevamo a disposizione, non misurata ancora la polvere ma stimata, erano come concentrazione 171 mg a norma al metro cubo. Noi abbiamo fatto l'investimento, il primo, di aggiungere un elettrofiltro avanzato previsto poi successivamente nel 2001, già nel 2001, ma poi anche nel BAT conclusion di elettrofiltro avanzato per abbattere le polveri, e abbiamo abbattuto le polveri a valle di questo investimento. Ho dato dei numeri che 171 è diventato 55, in quella differenza c'è una riduzione sicuro anche di diossina.
Quindi quando ha fatto questo investimento?
Nel 99-2000, in questi due anni abbiamo costruito i due MIP, uno per ogni linea, anzi sono quattro perché poi all'interno della linea ha gruppi di due.
Va bene. Senta, poi ha parlato degli investimenti. Nella brochure che avete depositato ci sono investimenti totali per 4 miliardi 576 milioni e spiccio di altri. Di questi sono per motivi ambientali, per benefici ambientali, la somma rimanente, quelli dei 203 miliardi.
No,
solo quelli, e poi abbiamo commentato questo,
un miliardo 142 milioni sono di investimenti solo ambientali.
E poi le voci successive sono una scomposizione di questo miliardo.
Sì, d'accordo. Volevo dire, di questi comunque di tutta la somma, sono tutti investimenti di autofinanziamento o ci sono stati dei contributi, per esempio, regionali, statali o comunitari?
Zero finanziamenti, perché questi parliamo di investimenti ambientali che sono per legge, non sono.
Va bene, d'accordo. Senta, poi ritornando alle batterie di cui lei ha parlato, soprattutto per le modifiche che riguardano le porte, che parlava di eliminare completamente gli sfiati per motivi ambientali, cioè le perdite di gas che inquinavano l'ambiente. Ma se c'erano questi sfiati, non pregiudicava la produzione?
Presidente, anche su questo ha ampiamente spiegato, proprio, sono domande del pubblico ministero, risposte già del... dobbiamo ripetere tutto.
No, assolutamente, no, è completamente diversa, perché è stata...
Domanda, è ammessa, prego, può rispondere.
Sì, guardi, dal punto di vista teorico, l'ecologia significa equilibrio tra un processo e l'ambiente che lo circonda. Se c'è emissione, c'è per forza un'influenza sulla produzione, cioè una perdita, perché tutto ciò che esce non lo recuperi come prodotto, in quel caso parliamo di gas. La produzione del gas si abbassa, perché se non viene convogliata dove deve essere convogliata, per quella quota parte dello sbuffettino, il fumo di sigaretta, come dicevamo noi quando facciamo le ispezioni, che facevano le ispezioni sulle porte, è un gas che invece di essere raccolto e quindi recuperato come valore, viene perso. In più inquiniamo, quindi l'ecologia è uno squilibrio, cioè l'inquinamento è uno squilibrio del rapporto tra l'impianto e l'ambiente, che penalizza ovviamente la produzione.
E quindi,
o di gas o di coke, in questo caso di gas.
Di gas. E quindi l'investimento sulle porte è stato più riferito a una condizione ambientale, di miglioramento ambientale, o una condizione di miglioramento produttivo?
I miglioramenti e le azioni sono classificate, ho detto, all'interno del BREF, in due tipi, quelli che ci metti un tappo alla fine e quelli che lavora sul processo. Si preferisce lavorare sul processo perché fa tutte e due le cose: migliora il processo perché non sia invasivo sull'ambiente e migliora anche l'inquinamento. Quindi possono coesistere, anzi coesistono, devono coesistere l'ambiente e la produzione. Non è come dire che con la qualità, l'altro aspetto, non posso produrre un prodotto che non è accettabile qualitativamente, non è produzione quella, perché viene a scapito di qualcosa. Allora, questo concetto è legato appunto dall'equilibrio. Se si fa un investimento sul processo, process integrated, miglioro il processo, miglioro anche l'ambiente.
D'accordo. Senta, poi tutti gli investimenti dal punto di vista ambientale che vanno dal 1995 sino al 2010-2011, l'ultima cosa che abbiamo. Nel frattempo che c'erano queste necessità temporali per mettere a posto gli impianti, per fare le modifiche e tutto quanto, i livelli di inquinamento come erano misurati? Che cosa succedeva?
Credo che la domanda sui livelli di inquinamento non sia messa.
Ma sono riportati, chiedo scusa, sono riportati per ogni tipo di investimento che è stato fatto,
la prestazione,
correttamente, e viene fuori un beneficio ambientale.
In termini di prestazione.
E se l'investimento, se il lavoro di modifica parte in un anno, per esempio il 2001, e finisce nel 2003-2004, nel frattempo questi valori poi riportati come benefici ambientali, che valutazione potevano avere? Nel senso, si continuava ad inquinare nel frattempo?
No, Presidente, ma che domande?
Come ora, come succede ora?
Sull'investimento, peraltro, credo che abbia riportato
questo, cioè, in che momento
la prestazione di quei
benefici. Certo,
però a me pare che in sede di esame l'ingegnere abbia detto questo investimento produce questo beneficio. Per esempio, con i filtri a manica abbiamo la garanzia del produttore che contiene le emissioni entro questo limite. Che significa la domanda il livello di inquinamento? Io investo, faccio un filtro a manica, il filtro a manica mi garantisce questa
no, la domanda è un'altra, chiedo scusa, capito, collega, cosa... la domanda è un'altra. Nel frattempo che si sostituivano i filtri a manica, che cosa succedeva? L'impianto era in marcia, si continuava a inquinare?
No, la domanda continuava a inquinare, Presidente.
In questi termini non è ammessa la domanda.
Ma perché, chiedo scusa, Presidente, non è che voglia insistere, abbiamo pazienza. Qua c'è scritto, per esempio, che per le batterie si è iniziato nel 2001 e si è finito nel 2012. Nel frattempo, mentre c'era una batteria che veniva modificata correttamente secondo i benefici ambientali richiesti e produttivi, come abbiamo appena sentito, nel frattempo le altre batterie che cosa davano? Davano come prodotto finale il COC e come aspetto ambientale l'inquinamento. Questa è la domanda.
Presidente, ancora una volta non credo sia ammissibile.
È poco chiara la domanda.
Peraltro credo che stravolga totalmente tutto quello che veniva cercato di spiegare.
L'unica cosa che posso aggiungere...
Magari la vuole precisare nel senso che diciamo che il periodo di tempo necessario a fare l'investimento... Cioè, che cosa determinava in punto di benefici? Il beneficio in che momento si poteva apprezzare?
Alla
cioè,
fine.
Questa è la risposta.
Anche perché, Presidente, la domanda sembra del collega che si parta da zero. Cioè, da zero all'investimento.
Però che dipenda dall'intervento anche, perché
sullo specifico intervento credo che sia ammissibile. Cosa avete
può
fatto?
Può dare una risposta? Cosa è successo da tecnico. 16 anni?
Sì, da tecnico dico che il processo è stato sempre monitorato, sia all'esterno, perché ho indicato alcuni indicatori esterni, diciamo, che per la quota parte poi che spettava all'ILVA, perché non è che c'è solo l'ILVA all'esterno, sicuramente è la parte predominante, però c'erano anche gli altri. Ho dato degli indicatori sia sulle polveri sottili, sospese, scusi, sia sulle polveri sedimentabili, sia sull'SO2, cioè su quelli, sia sul benzopirene, l'andamento nel tempo. Tutti questi indicatori erano in diminuzione, cioè dall'inizio della privatizzazione alla fine erano progressivamente migliorabili. Naturalmente, quando nel caso del benzopirene i primi dati sono del 2009, perché sono il primo anno che è stato misurato, per gli altri invece si misurava prima. All'interno invece c'erano dei monitoraggi che possiamo dividere per le emissioni convogliate, erano per i camini più impattanti, quali quelle delle batterie e dell'agglomerato E 312 già dal 2004 e poi diciamo in giù a venire in su, i camini erano monitorati costantemente per le polveri, per l'SO2, per le NOx, non solo, ma questi dati erano collegati e trasmessi online all'ARPA. E anche qui ho fatto vedere gli andamenti costanti nel tempo di miglioramento. Quindi se vogliamo parlare di miglioramento ambientale, che è il negato di inquinamento, si vede anche qua che le emissioni convogliate sono diminuite progressivamente dal 95 fino al 2012. E ovviamente, siccome al miglioramento non c'è limite, si può ancora migliorare. Quindi tutta l'attività per le diffuse all'interno, soprattutto per le batterie che lei ha citato, sì, abbiamo sempre monitorato le emissioni delle porte e delle piano di carica, della caricatrice, eccetera. Abbiamo sempre dichiarato quello che avveniva. Anche lì le emissioni nel tempo, quelle diffuse, sono andate a migliorare. Quindi non era un sistema fuori controllo. Poi quando si parla dal 95 al 2012, che io per correttezza l'ultimo impianto, poi non è 2012 perché la Goveria è certificata dall'ARPA Puglia che entro al 2010, cioè a fine 2009, quindi mettiamo 2010, aveva fatto tutti gli interventi previsti dalle BAT, dalle BAT MT di 2005, mi riferisco.
Sento un'ultima domanda. Visto proprio quest'ultimo ragionamento che ha fatto, in questa tabella dell'andamento delle polveri sospese nell'ambiente del rione Tamburi, una delle ultime slide che abbiamo visto, c'è l'andamento del PM10 che sembra in discesa in valore percentuale, vero?
Non percentuale, ho messo il numero diciamo medio dell'anno misurato dalle centraline dei rione Tamburi.
Del rione Tamburi. Qui per l'anno 2008 c'è un numero 36,
sì, esatto.
Mentre a gennaio 2009 l'ARPA accerta il superamento del benzoapirene nel PM10 per l'anno 2008 nella stazione di monitoraggio di via Machiavelli. Quindi questo valore è lo stesso quello che ha riportato
no,
lì?
No, perché quello è il PM10, quello del 36 mi pare che ha detto, quello è il PM10. Il benzobirene è una parte, una componente del
sì,
PM10.
Sì, e quello è fuori norma, era fuori limite come ha detto
allora,
l'ARPA.
Allora non c'era un limite secondo la nostra...
Chiedo scusa Presidente, la domanda è nociva perché già dà per presupposto un limite. E allora se il collega vuole chiarire, perché innanzitutto non è un limite ma è un valore obiettivo, e ancora una volta dobbiamo capire
ma
a far data da quando.
Ma è l'ARPA che l'accerta per... qui.
Chiedo scusa, è una norma che parla di valore obiettivo, l'ARPA non è un legislatore, può scrivere quello che vuole, peraltro parla di valore obiettivo anche l'ARPA collega, ma di limite.
Quando dice accerta il superamento del benzoapirene nel PM10.
Vabbè, vuol dire il superamento del benzoapirene nel
PM10. La domanda è che... l'ingegnere ha riportato in questa tabella il valore 36 in diminuzione rispetto alla concentrazione del PM10, mentre invece il benzoapiremo contenuto nel PM10 supera il limite secondo l'ARPA.
Chiedo scusa, c'è un'altra
nella
tabella,
stessa stazione di rilievo.
Presidente, per chiarezza, forse al collega era sfuggito.
Diciamo la stessa cosa.
C'è un istogramma di concentrazione di polvere sospese nel rione Tamburi, poi c'è un altro istogramma, un'altra tabella che riguarda le misurazioni del benzoapiremo. Stiamo parlando ovviamente di misurazione all'esterno, quindi effettuate da enti pubblici.
Non so che cosa voglia chiedere. Sono interessato a sapere come mai diminuendo le polveri
rimane,
diciamo,
supera il limite.
Senza magari parlare di limite perché è controverso.
Diciamo no, non c'è. Presidente, era un valore obiettivo che nella disputa col pubblico ministero, secondo la
Verone,
si applicava in un periodo precedente. Secondo noi, sulla base normativa, un periodo successivo, ma anche il pubblico ministero credo sia d'accordo, si tratta di un valore obiettivo, perché la legge testualmente parla di valore obiettivo. La decorrenza di questo valore obiettivo è stato oggetto, come dire, di disputa, la chiarirete voi innanzitutto perché è un dato normativo, ma anche la Procura ha sempre parlato correttamente di valore obiettivo, perché di questo parliamo. Quindi già il limite è proprio fuori luogo nella domanda.
Ma è l'ARPA che lo scrive, vabbè, d'accordo.
Vabbè, avvocato, però la domanda
la Corte Costituzionale
in questi termini,
la norma parla
questi
di valore
termini
obiettivo.
Non è ammissibile. Diciamo,
cioè stiamo parlando di due numeri differenti che sembrano uno... migliorativo.
Però sono sostanze differenti,
appunto, ma la sostanza è il benzoapirene che era quello che determinava.
Non sono direttamente raffrontabili.
Non so, scusa, nel 2008, sono quelli però che incidono sulle decisioni. Poi rispetto a questa decisione il sindaco ha emanato
chiedere all'ingegnere come mai, visto quello che lei ha riferito, diciamo, come mai rispetto a una diminuzione del PM10 invece si registra una corrispondente riduzione sulla base, diciamo, del principio che lei
presente, ma nel 2008 non c'è una misurazione su base annuale del benzapirena, quindi non so di cosa stiamo parlando.
Neanche lo stesso periodo, come perché no? L'avvocato ha parlato dei primi mesi del 2009.
La prima media annuale del benzapirena
a gennaio 2009 l'ARPA accerta il superamento per l'anno 2008.
Però, avvocato, nella stazione, se noi prendiamo il 2009 di PM10 c'è una riduzione, quindi voglio dire il presupposto di partenza della domanda è già
una componente il benzapirena del PM10 all'interno.
Però,
del PM10
lei sta pretendendo di confrontare due valori diversi di due anni diversi, quindi diciamo andiamo un po' abbastanza nelle supposizioni
No, chiedo scusa, allora non sono stato chiaro. Nel 2009 è stato presentato per l'anno 2008 e il valore che ho letto io è del 2008 della stessa stazione di rilevazione, il monitoraggio in via Machiavelli. Quindi solo questo volevo sapere, perché mai questo limite era al di là di quello che, come è accertato dall'ARPA.
Ancora una volta, oltre il fatto del limite, non lo dico più, guardi. Faccio grazie a chiunque. Però, tanto basta leggere la norma, la direttiva europea è un valore obiettivo. Poi andiamo avanti.
La domanda è ammissibile soltanto se vogliamo chiedere all'ingegner Capogrosso se, diciamo, si spiega come mai da un lato c'è una diminuzione delle polveri, da un lato sembrerebbe che ci sia non una diciamo non correlativa diminuzione del benzapirene. Sono in
Presidente,
questi termini.
Ma non è una diminuzione, perché non
c'è.
Scusa, non è collega.
Come lui
il collega dice
mi
rispetto al 2008, ma
le polveri
sì,
sono
ma non può dire sì, secondo lui, sa quel che ho capito secondo la domanda, chiedo scusa al collega. Ci sarebbe un'incongruenza sul fatto che la misurazione del benzapirene supera il valore di 1, chiamiamolo valore di 1. Ma questo non significa che c'è un aumento rispetto all'anno precedente. Quindi, quella misurazione di benzapirene non può porsi in termini comparativi con un aumento che non è assolutamente provato, non è misurato perché non abbiamo il dato precedente. Quindi non può dire è diminuita la concentrazione di polveri sospese ed è aumentato il benzapirene, perché il benzapirene non è aumentato, è misurato superiore a 1.
Sì, sì, sì.
Ma qui la domanda non ha senso così.
Quindi,
posta.
Avvocato, se la vuole chiarire, perché altrimenti cioè, i termini di confronto non ci sono, quindi è difficile.
Ma io non posso chiarire altro che quello che è scritto nella comunicazione dell'ARPA. È l'ARPA che comunica che in quella stazione di rilievo in via Machiavelli ha trovato per l'anno 2008, quindi un monitoraggio in continuo, il benzoapirene che superava i limiti. Io non
ma
posso
quindi non
ho
un aumento
altro.
Quindi dov'è incongruente con la diminuzione delle polveri?
Ecco, mentre nell'istogramma che ha presentato l'ingegnere c'è scritto che il PM10 in totale, quindi nelle componenti di polveri e di benzoapirene, ha subito una diminuzione, per cui dice è un andamento migliorativo. Non è vero, perché bisogna considerare che il benzoapirene,
questo sarà motivo che, materia
vabbè,
di discussione,
non, il non è aumentato, non è storico il dato, come lo dobbiamo spiegare,
bloccano il traffico, bloccano le altre cose, quindi i comuni assumono delle decisioni che sono appunto bloccanti, che bloccano le attività in funzione di questi limiti che pongono le stazioni di rilievo pubbliche, quelle dell'ARPA, poi si parlerà pure della provenienza del polvere.
Si parlerà al momento opportuno.
Non sono altre domande.
Va bene, grazie. Altre parti civili devono fare domande? No. Quindi adesso facciamo la pausa e dopodiché incontro esame, poi ci sarà il riesame del pubblico ministero dell'avvocato eventuale dell'avvocato Ozza, e poi dovremo iniziare con l'ingegner De Felici. Ci vediamo, allora sono le 2:30, diciamo alle 3:15.